questo argomento, che è un argomento essenzialmente, siccome voi ricordate che dobbiamo fare un ritiro che riguarda appunto la mente, secondo il buddismo tibetano, e le neuroscienze. Un argomento fondamentale delle neuroscienze è proprio l'attaccamento. Che cos'è questo attaccamento? L'attaccamento è una condizione normale per noi esseri umani, che abbiamo problemi quando siamo piccoli di non essere autonomi, per avere assistenza da una persona che questa assistenza la fornisce. E appunto questa persona, nome e cognome, si chiama in inglese caregiver, che vuol dire elargitore di attenzione. In genere nella nostra società è la madre, ma non c'è niente che si possa opporre al fatto che possa essere il padre. Prestissimo avremo coppie di omosessuali, sia femminili che maschili, che per cui avremo figli di sole madri o di soli padri. Però sta il fatto che nella nostra società la persona che vive primario è sempre la madre. Ora, questo attaccamento è un fenomeno naturale che si svolge attraverso una serie di interazioni che voi leggerete nel mio libro quando a giugno sarà finito. Ma quello che conta per stabilire che cosa noi siamo e come ci comportiamo nei confronti degli altri esseri umani, quello purtroppo non conta l'attaccamento primario, ma conta quello che sono le tecniche di attaccamento secondario. Vale a dire, se io ho, mettiamo, una madre che mi abbraccia in continuazione e a un certo punto non mi abbraccia più, questo per farla semplice, io metto in atto una condizione che si chiama protesta. Comincio a piangere, comincio a battere i piedi, comincio a tendere le mani, comincio a sorridere, gli faccio carezze sul viso, insomma insisto perché lei abbia verso di me di nuovo un atteggiamento affettuoso come quello che aveva prima. Questo atteggiamento di protesta può avere i suoi vantaggi iniziali, ma a lungo andare rende le persone di questo modello di comportamento molto appiccicose e in qualche modo abbastanza poco sopportabili. Però il problema da parte di queste persone, che si chiamano ansiose o preoccupate, è un problema molto serio, che loro si trovano verso il loro partner, verso la loro madre prima, verso il loro partner dopo, la loro partner, se sono maschi naturalmente, a essere attivati verso di lui attraverso un'iperattivazione fisiologica. Sentono sudorazione, sentono tachicardia, tachipnea, cioè il respiro che è frequente, le pupille sono dilatate, sentono un senso di groppo in gola, sentono un'ambascia retrosternale, l'intestino che si ritorce dentro. E scambiano tutto questo come se fosse un amore infinito verso l'altra persona, fosse un atteggiamento e un modo d'essere che dimostra quanto tu sei legata a quella persona. Invece non è così. Dimostra semplicemente che quello ha attivato un meccanismo di attaccamento secondario che si chiama iperattivazione, che soltanto persone che hanno avuto una madre ambivalente, una madre che una volta ti cambiava dei pannolini, una volta non ti cambiava dei pannolini, che una volta ti accarezzava, una volta non ti accarezzava, che ti ha tenuto in grande considerazione sino a quando è nato la sorellina o il fratello e poi ti ha mollato, capito? A quel punto instauri questo meccanismo perverso che si chiama iperattivazione e che ti induce sempre allo shadow system, al sistema dell'ombra, per cui insegui sempre chi fugge. E purtroppo fuggi da chi ti insegue, perché c'è anche, come in tutte le cose umane, c'è anche il rovescio della medaglia, perché naturalmente succede che questo meccanismo di iperattivazione fa credere appunto di essere innamorati di chi ti maltratta con gentilezza, Se invece uno è gentile, affettuoso, disponibile, sempre presente, è invece uno che non attiva quel meccanismo. Perciò tu pensi che non lo ami assolutamente e anzi che sia una persona noiosa da non assolutamente frequentare. Perché questo è il problema, che noi, le persone che hanno iperattivazione, naturalmente riconoscono questa condizione come familiare. E se rimanga il mare agitato, non è una negazione che possono avere loro, perché loro affondano nel mare calmo. E questo è un primo meccanismo di attaccamento secondario. Ma c'è un secondo meccanismo, che è il meccanismo della deattivazione, per cui io sono innamorato di mia madre, però mia madre è una donna fredda, è una donna incostante, è una donna che teme la fisicità, che ha poca voglia di carezzarmi, di abbracciarmi, di tenermi vicino, che è una donna in carriera, oppure semplicemente una che ha una lavasecco e che non ha nessuna intenzione di darmi le cure di cui ho bisogno, che si è fatta il figlio perché è costretta dalla società o dal marito. E allora a lungo andare io, che prima cerco di avvicinarla, di suscitarne l'interesse, mi trovo con una che a un certo punto vedo che non mi vuole. Allora deattivo il sistema di attaccamento, cioè praticamente dico, beh, non mi vuole, faccio da solo, sono autosufficiente, non ho bisogno di lei, non ho bisogno di lei, non ho bisogno di nessuno. Ovviamente non è vero, perché il maestro Buddha ha sempre insegnato che naturalmente l'interdipendenza e l'interazione fra gli esseri umani è fondamentale per il nostro benessere e di conseguenza rinunciare alla interdipendenza, rinunciare all'interazione e rinunciare alla vita. Però loro questo non lo sanno da piccoli e allora diventano sempre più distanzianti. Allora loro, quando hanno una persona vicino, loro non vogliono stare veramente vicino a questa persona, che come prossimità, come intimità vera, che non sia quella falsa dei rapporti sessuali, oppure la condivisione delle emozioni, dei sentimenti, un linguaggio che sia onesto, che sia leale. Niente di niente, loro hanno paura che la persona che gli sta vicino gli darà una fregatura come gliel'ha data la loro madre quando non li voleva. E questo sia che siano maschi, sia che siano donne, naturalmente. E allora succede che applicano esattamente un principio assurdo, ma che il cervello applica in maniera draconiana, secondo una legge ferrea, per cui più sono innamorato e più sono in pericolo. E più sono innamorato, più ti tengo distante. Perciò, mentre noi esseri umani, come meccanismo normale, distanziamo la persona che non amiamo, quella che non amiamo la teniamo distante, quella che non vogliamo con noi la teniamo distante, quella che ci fa vivere male la teniamo distante, quella che ci crea disagio la teniamo distante. Quella che ha cattivo odore la teniamo distante. In questo caso invece loro, questi distanzianti, tengono costantemente il punto alla persona che amano, distanziandola, cioè non restando con lei in prossimità, in intimità condivisa, ripeto, non quella falsa dei rapporti sessuali, in una comunicazione reale, nella condivisione delle emozioni, nell'essere insomma presenti nella sua vita. Ahimè, cosa succede? Che le prime persone che sono iperattivanti, quelle che io chiamo ansioso preoccupate, sono proprio quelle che si innamorano di questi distanzianti, che in genere, oltre che essere distanzianti, sono anche narcisisti. Sono come Narciso che si specchia nelle acque e dice: quanto sono bello, che sei più bello di me, io posso fare da solo. Posso fare anche l'amore con me stesso, tanto sono meglio. A questo punto, naturalmente, si crea una trappola ansioso-evitante, per cui più io mi allontano, più lei si attiva e più ancora io mi allontano, e il sistema e senza via d'uscita, fino a quando si arriva o a rapporti di mille anni di dolore, di sofferenza e di disagio, oppure alla fine delle cose col divorzio, con la separazione, eccetera. La maggior parte di noi è figlio di queste persone, e che non ha avuto una madre o un padre che siano state base sicure per loro, perché c'è un terzo gruppo di esseri umani che sono fortunati perché hanno genitori gentili, disponibili, affettuosi, presenti in maniera discreta, persone che insomma fanno pochi gesti, ma li fanno giusti e al momento opportuno. Non so, per dire, se tu vai a gattonare e magari ti stai avvicinando in una, ad una spina, una ansiosa preoccupata dà un urlo e ti dà magari una tremenda sculacciata, invece una persona sicura si avvicina e ti prende il braccio e dice: dai che mamma ti porta a giocare in giardino, oppure guarda che mamma ti porta a giocare con le bambole, guarda che mamma aiuti mamma a preparare la cena. Tutte altre banalità di questo genere, ma che non creano paura, non creano il circuito della paura e dell'ansia, tipico appunto di queste persone ansiose o preoccupate. E allora, quando il bambino piange, lo prendi in braccio, ma quando poi non piange più e si è confortato, l'hai incoraggiato, l'hai supportato, in quello stesso momento devi prenderlo e riporlo nella culla. Non è un appendice di te, non è un braccio, è un altro essere umano che ha bisogno di essere supportato in quel momento, ma anche non essere unito a te, vincolato a te, in un rapporto con cui lui si ribella. Appena tu prendi un neonato, lo abbracci fortemente, vedrai che quella è una reazione rabbiosa, non vuol stare attaccato, sono pochi esseri umani che vogliono stare così. Per cui bisogna prenderlo e poi riporlo, e poi anziché ficcargli la tettarella in bocca o il capezzolo in bocca perché non vuoi sentirlo piangere, devi capire se veramente quello è un pianto di fame, oppure un pianto di disagio, è un pianto di coliche gassose, è un pianto di dolore. Niente, tutto così, buttato così, le fai un alcolista nel futuro. Perché quando gli butti il capezzolo in bocca, la tettarella in bocca, quello un domani, quando si trova in disagio, o si attacca alla bottiglia e diverrà un alcolista, oppure diverrà un bulimico che sta sempre mangiando quando si troverà in disagio, perché non è insegnato altro che questo circuito. Io sto male e poi ho mamma vicino e di conseguenza in quel momento sto meglio e posso star bene. Però alla fine cosa si risolve? In un alcolista, in un dipendente o in un bulimico. Quanti di noi mangiano senza motivo di mangiare? Mangiano perché hanno ansia, hanno questa fame d'amore che certamente non passerà con panini al burro o panini con la pancetta, ma non lo capiscono perché appunto non è stato insegnato dalle loro madri. E c'è una quarta figura di esseri umani che sono diciamo più sfortunati in qualche modo, non so come posso dire, perché sono questi timoroso evitanti. Cioè esseri umani che nel contempo, in maniera randomizzata, applicano sia meccanismi di iperattivazione che meccanismi di deattivazione. Per cui un giorno sono tanto presenti e pulsanti alla porta della fidanzata e per tre giorni sono distanti. In un ciclo senza fine continuo in cui cercano costantemente l'intimità che quando realizzata li sopraffa, e cercano costantemente la vicinanza e appena sono vicini si comportano come la catena della bicicletta. Avete presente la catena della bicicletta? Che quando arriva così, no? Arrivata al punto massimo di vicinanza, gira indietro e se ne va. Ecco, questi sono i quattro esseri umani che esistono in questo pianeta, un pianeta vagabondo che dubito che qualche extraterrestre possa riuscire a ritrovare, perché ci troviamo ai confini di una di bracci della galassia in maniera molto, siamo lontani da qualunque sistema e siamo difficili da trovare, siamo in questo pianeta vagabondo, che è un giorno in cui abbiamo tanto amato, tanto sofferto, abbiamo potuto conoscere i colori, abbiamo potuto odiare, abbiamo potuto provare rabbia, paura, gelosia, e che un tempo, pensate voi, non esisterà più. Niente di tutto quello che voi vedete, niente di tutto quello che in quel momento in questa stanza, niente di quello che avete amato, di quello che avete odiato, di quello che avete pensato fosse importante, niente esisterà. Perché il nostro Sole è una nana gialla di età media, ma è destinato ad aumentare di volume e diverrà una gigante rossa. Una grande stella che però, data la sua piccola massa, non è destinata a esplodere in una supernova, ma aumenterà fagocitando, mangiando letteralmente, prima Mercurio, dopo Venere e poi noi, che scompariremo dentro di lui, sì, quando lui stesso, fra 10 miliardi di anni, si spegnerà completamente, divenendo una nana bianca, un cristallo di carbonio. Ve lo immaginate voi, un diamante nel cielo? Ecco, è un diamante nel cielo. Una cosa che resterà lì ancora per 100 miliardi di anni, però nessuno saprà nulla, non esisterà più nulla di quello che voi vedete. Eppure vedete che cosa succede. La nostra mente è un universo terribile, capace di ogni cosa, eppure le soluzioni sarebbero alla portata di tutti, perché basterebbe avere un minimo di comprensione, di amore, di naturalezza verso gli altri, che le madri avessero consapevolezza del loro compito, i padri altrettanto. Ora, la figura del padre è la figura più controversa di tutte, perché non compare praticamente mai, non compariva praticamente mai, appena ritornava quattro buffetti sulla guancia e tanti saluti, e tanti saluti. E alla fine il padre è sempre stato una figura aleatoria, assente, diciamo, una sorta di padre padrone, una sorta di padre punitivo. Ecco, non è quello di cui avremmo avuto bisogno. Però molte volte la figura della madre si somma a quella di una figura del padre, perché le madri accuratamente si scelgono o accettano di essere scelte di un padre, ad esempio, distanziante o narcisista, per cui abbiamo una madre ansiosa o preoccupata e un padre distanziante o narcisista, e facciamo una bella frittata. Oppure abbiamo una madre maltrattante, e un padre che ha subito violenze di ogni genere e che porta nella sua famiglia di arrivo altrettante violenze. Molte volte queste non sono dovute alla volontà pervicace di fare del male, ma sono dovute al fatto di aver subito queste malvagità o questi abusi. Le nostre famiglie sono piene di abusi, perché tutti parlano, facendo abusi, subito si parla dell'abuso sessuale, ma credetemi, l'abuso più grande che si commette nelle famiglie è il silenzio, la mancata comunicazione efficace e onesta. Nessuno ha voglia di comunicazione efficace ed onesta, perché bisognerebbe mettere le carte in tavola e chiarire la situazione, e nessuno lo vuole fare, perché tutti hanno paura di soffrire in seguito al chiarimento delle cose. Perciò questo è il primo problema. Bisogna mettere le carte in tavola, avere una comunicazione efficace, ma dopo questo non è sufficiente, perché quando si parla di abusi bisogna dire anche abusi fisici. Adesso le cose sono migliorate, ma la nostra generazione è stata massacrata dal punto di vista degli abusi fisici. Ogni sorta di violenza è stata commessa dai nostri genitori, sotto forma di cinghiate, sotto forma di uso indiscriminato di quelle pompe che si usavano nelle quelle vasche dove si lavavano i panni a quel tempo, quelle tinozze si chiamavano, no? Ecco, le pompe, le cinghiate, il battipanni, che posso dire? Ogni sorta di violenza veniva commessa nelle scuole, negli asili, nelle scuole elementari, sotto forma dei ceci sotto le ginocchia, il sale sotto le ginocchia. Ma voi credete che stiamo parlando di chissà quale epoca? Le ho conosciute io personalmente, io personalmente. Di conseguenza, voglio dire, tutta questa violenza ha formato bambini che sono diventati adulti, adulti violenti e poco comunicativi. E poi ci sono esperienze della vita. Ora quello è randomizzato, perché quello dipende dal nostro karma, naturalmente, dipende anche dalle scelte che noi facciamo. Purtroppo, secondo Mary May, che io cito sempre, che è proprio studiare la mia maestra, anche se io non l'ho mai conosciuta, che era essa stessa studentessa di Mary Ainsworth, che era una grandissima studiosa di mente americana, e Mary May dice che noi ripetiamo la situazione che abbiamo conosciuto nelle nostre famiglie. Perciò non so, è molto probabile che io mi scelga una persona ansiosa o preoccupata, perché mia madre è una persona ansiosa o preoccupata, oppure una persona distanziante o narcisista, perché mio padre era di quel tipo di persona. E cambiare è molto difficile, perché cambiare comporta una cosa terribile, cioè affrontare il dolore. La maggior parte di noi non vuole affrontare il dolore, qualunque cosa sia. Ma la sofferenza e il dolore devono essere chiusi sotto una pietra tombale. Invece il dolore e la sofferenza devono essere considerati nostri amici, perché attraverso la sofferenza e il dolore si capisce l'importanza della nostra vita. E quella gioia che puoi provare per le cose che sono possibili da provare, che puoi provare solo se hai conosciuto il dolore e la sofferenza e hai risolto il dolore e la sofferenza, perché hai eliminato le cause, le concause, le condizioni che hanno provocato dolore e sofferenza. Ma se no, non affrontare il dolore, lasciare il dolore irrisolto, non porta assolutamente a nulla, perché ci fa passare tutta la vita con un dolore che non sarà ad impatto così potente come sarebbe stato affrontare il dolore, ma ogni giorno, voglio dire, se vogliamo dire, anziché affrontare 100 kg di dolore, dico una idiozia, affrontiamo ogni giorno, ogni anno che passa, 10 kg di dolore. E siccome viviamo 80 anni, voglio dire, questo significa avere 800 kg di dolore in cambio dei 100 kg che avremmo potuto affrontare, detto molto banalmente. E poi, quando non vogliamo affrontare la sofferenza e il dolore, ricordatevi che sempre, sempre, sempre sorge un'emozione che è sempre presente dentro di noi, ma che diventa molto, molto grave quando il dolore non è stato risolto. Compare da prima uno stato di estrema vigilanza, vigilanza, voi vedete proprio una persona che è vigilante, come quando io ero ufficiale delle teste di cuore dei carabinieri, proprio così, vigilante, e sorge un'altra emozione terribile, che è la rabbia. Ma questa rabbia non è mai un'emozione singola, perché si accompagna sempre alle sue due sorelle, che sono la vergogna e il senso di colpa. Per cui naturalmente rabbia, vergogna, senso di colpa e ipervigilanza fanno sì che la nostra vita sia infernale, perché sorgono prima i dubbi vengono seguiti dalla rimuginazione, la rimuginazione viene seguita dai pensieri ossessivi, ripetitivi, compulsivi e parassiti, a questi seguono le preoccupazioni e alla fine delle preoccupazioni sorge quello che ci attanaglia completamente dentro un pantano terribile e che ci taglia le gambe, che è la paura, la paura. Infatti il primo mantra insegnato dal maestro è sempre questo qua, ricordatelo questo, quando vedete le statue che hanno questo mudra, scusate, mantra, mudra, che è questo, è allontanare la paura. Questa è la cosa più importante. Ma per allontanare la paura bisogna ripercorrere dietro il fenomeno della preoccupazione, dei pensieri ossessivi, ripetitivi e compulsivi, delle rimuginazioni e dei dubbi che sorgono appunto in un terreno coltivato a rabbia, coltivato a vergogna, coltivato a senso di colpa. E ripeto ancora, non mi era simpatica questa persona ed lo ritengo un grave pregiudizio per una persona come me. La moglie di Bush, il vecchio Bush, diciamo così, non mi era simpatica, era un pregiudizio come quello che noi esseri umani abbiamo, ma che a me è molto più grave, perché io naturalmente sono quello che è contro tutti i pregiudizi, i preconcetti e i condizionamenti. Poi ho sentito una sua frase che me l'ha resa proprio fraterna, che diceva: alla fine della vita non contano altre cose, quello che poi rimpiangi è il tempo che non hai passato con gli amici che ti hanno voluto bene. Allora, davanti a questo, voglio dire, bisogna prima di tutto evitare il senso di colpa che si può cogliere nelle nostre relazioni o nei nostri rapporti con i nostri genitori, di non avere sensi di colpa per dire che cosa non ho fatto, che cosa ho omesso, perché non ho amato, perché non sono stato generoso, perché non ho supportato quella persona ubriaca in difficoltà, perché non ho cercato, insomma, di aiutarli. Loro erano esseri umani come me, in difficoltà, hanno fatto delle grandi cose sbagliate, però voglio dire, non possiamo ignorare che comunque noi abbiamo questa preziosa rinascita umana soltanto perché loro ci hanno dato questa vita. Questo bisogna riconoscerlo da un punto di vista della dottrina del Buddha, perché la preziosa rinascita umana non è una cosa qualsiasi. È difficile rinascere come esseri umani, perciò sono i nostri genitori quelli che hanno fornito questa possibilità. E poi, diciamo, comunque le loro difficoltà, perché bevevano, perché picchiavano, perché erano distanti, perché tradivano la famiglia, le mogli, ci hanno comunque supportato sul piano economico, ci hanno dato un tetto dove vivere, ci hanno comunque dato dei vestiti con quale coprirci, ci hanno fatto studiare. Queste cose vanno considerate, se no è tutta una critica terribile verso queste persone che senza dubbio hanno molto sbagliato, però bisogna non fare un discorso metastorico, cioè un discorso che io considero le percosse con l'idea di adesso, quando i miei genitori erano dell'inizio del secolo, quando i miei nonni erano di due secoli fa, devo vedere il clima culturale, transculturale nel quale sono sorti. E cosa so io per dire? Conosco degli amici miei che hanno avuto genitori che si ubriacavano, per dire. Che cosa so io? Che posso leggere io nelle loro scarpe? Cosa c'era di dolore che non riuscivano a sanare? Quali demoni avevano nella loro mente? E alla fine era facile col potus, con l'alcol. L'alcol è un potente, ha una potente azione sulle beta carboline, che sono i sistemi che intermediano il dolore e l'ansia, e le beta endorfine, voglio dire. Per cui loro cercavano in questo metodo, sbagliato senza dubbio, hanno ceduto con le cose che hanno fatto. Però ecco, dov'è la nostra compassione verso di loro? Io lo dico sempre, guardate, io ho avuto sempre, quando ero ragazzo, per il tipo di impostazione che esisteva nella mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare nulla su un piano economico, su un piano del supporto degli studi, anzi ho avuto molto più di quello che un'altra persona avrebbe potuto avere. Non così era su un piano del supporto affettivo o della comprensione o del linguaggio. Però io dico, oggi io, che fedele ed illuminato sarei senza la compassione verso i miei genitori? senza, se fossi cristiano, senza il perdono verso i miei genitori, senza capire perché le cose sono state, come sono state. E lo dico e concludo, prima che si possa fare il test, non si va da nessuna parte, lo dissi a Gianna prima di morire, non si va da nessuna parte senza perdonare i propri genitori. È una cosa che non ti porta da nessuna parte. Tu credi di poter così dimenticare, di poter allontanarti da quel problema. Quel problema è presente in una parte che io chiamo cervello compartimentale, che prima o poi, nel momento opportuno, creerà danni a te stesso, alle tue relazioni, alle relazioni con i tuoi figli. Invece loro o sono vecchi, o hanno l'Alzheimer, o sono morti. Cosa costa un atto di generosità, un atto di perdono, un atto di compassione? È questo che ci possiamo dire in quel caso, che siamo fedeli dell'illuminato, con un atto di compassione. Ma se non facciamo quest'atto di compassione, la nostra dottrina è una dottrina letta sui libri e non vale nulla. Ripeto, il primo atteggiamento compassionevole deve essere verso i nostri genitori, che magari avranno sbagliato, ma ripeto, quanta consapevolezza avevano di sbagliare? Molti non avevano consapevolezza, e dietro di loro erano degli altri genitori altrettanto senza consapevolezza. Infatti ho parlato con degli amici, ho scritto amici in varie parti del mondo, vorrei fondare una piccola così congregazione, ma temporanea, che si chiama Break the Chain, rompere la catena, perché questo è il problema. Una catena che lega i nostri bisnonni, ai nostri nonni, ai nostri genitori, a noi, e noi ai nostri figli. Ecco, rompiamo questa catena, e c'è un solo modo per farlo: applicare la karuna, cioè la compassione. Non a caso quella karuna è un termine sanscrito da cui deriva appunto il termine care, cioè quello di avere attenzione e supporto, no? Quello che poi caregiver i nostri genitori. Grazie. Diciamo, domande? Se no facciamo il test.
È utile fare la ricapitolazione della propria vita?
No?
Ricapitolazione della propria vita.
Ricapitolazione della propria vita. Non hai studiato mai le neuroscienze, vero?
Poco. Studiato poco, letto.
Allora il problema è questo, che abbiamo un problema, che il problema è la memoria. La nostra memoria è fatta di tre parti fondamentali, è fatta di tantissime altre cose, ma almeno tre cose sono fondamentali. Una parte di cui siamo coscienti e consapevoli, e si chiama memoria esplicita, che io posso dire che ero, come si dice, che sono stato a New York 5 volte e non sono stato nemmeno a Babilonis. Va bene, però posso raccontare che la mia infanzia l'ho passata in gran parte a Sassari, che mio padre aveva gli occhi azzurri, che posso dire tutte queste cose. Questa è la memoria esplicita. E questa memoria è una memoria che è legata all'ipocampo, e l'ipocampo non è in tutti noi uguale. Perciò c'è gente che sa dire l'Odissea in greco a memoria, e c'è gente che non si ricorda nemmeno come si chiama questa strada dove noi veniamo ogni martedì. È legata alle cellule dell'ipocampo, alle sue interazioni, ai suoi neuroni intrasinaptici e compagnia bella, no? E questa è una. Ma ce n'è un'altra che si chiama memoria procedurale, che è una memoria attraverso cui noi non abbiamo niente di esplicito, ma abbiamo tutto implicito, inconsapevole, incosciente, con i quali noi abbiamo imparato a farci i lacci delle scarpe, a farci il bidet, a farci la barba, a usare il tampax, o quello che voi volete, va bene? Questa memoria è implicita e non è controllabile dalla razionalità. O sai andare in bicicletta o non sai andare in bicicletta, o sai giocare a tennis o non sai giocare a tennis, o ti sai fare bene il lascio delle scarpe o della cravatta o non te lo sai fare. Questa memoria è implicita ed è diffusa in tutto il cervello. E ahimè, abbiamo una memoria che è uguale a questa, che è la nostra memoria emotiva, che appunto non è legata all'ippocampo, ma è inconscia, inconsapevole come la memoria procedurale. Questa memoria emotiva riassume tutte le cose che noi siamo, ma l'ippocampo non è attivo sino all'età di 2-3 anni, in certuni 2 anni, in altri 3 anni. Per cui quello che è avvenuto prima dei 3 anni, prima dei 2 anni e mezzo, prima dei 2 anni, dipende dalle persone, non lo ricordiamo se non per le tracce di memoria che sono presenti dentro di noi. È come, non so, abbiamo dei sistemi, no, dei telescopi, che arrivano lontano nell'universo, sino a un punto che non supera i 360.000 anni, capito? Oltre quello non va, non riesce a penetrare, perché non è possibile raggiungere quel tipo di cosa se non attraverso dei sistemi, che sono appunto i sistemi dell'ipnosi o i sistemi della interrogazione, delle subpersonalità che noi abbiamo, ma è giocare un po' a palla con il nostro cervello, e bisogna che ci sia una persona molto esperta in campo mentale, perché non bisogna mai dimenticare quello che dice Nietzsche, che se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Per cui stare molto attenti a fare questa operazione. Perciò ritornare indietro si può fare con la memoria esplicita. Ahimè, quella memoria è ingannevole, perché è legata a come è stata acquisita, Non è possibile aprire dei cassetti, non è una memoria fatta con un sistema di magazzini, come si credeva. C'è un sistema molto complicato, che intanto è la keep data, cioè prima devi prendere i dati, capito? Poi li devi codificare, poi li devi riporre, ma non sai mai il cassetto dove riponi, ed è legato al momento che li hai acquisiti, l'attenzione che avevi, il tipo di partecipazione emotiva. Perciò, capito, è molto difficile, perché anche quella memoria è legata all'emozione con la quale l'hai acquisita. E se è vero che tutta la nostra realtà è tutta illusoria, è tutto ingannevole, il cuore è ingannevole sopra ogni cosa. Per cui fare quel viaggio indietro senza un controllo dei dati, senza sapere se quello che stai rivivendo è veramente avvenuto nel modo in cui tu lo ripercorri o lo rielabori, non è così semplice. Faccio un esempio per tutti. Io conosco metà dell'Odissea greco a memoria, non so, il canto sesto di Nausicaa. Oso venenza cateo de poliprasio sodiseo si pilo cae camato aremeno sottara sene bevesca ieco andron de monte polinte, va bene? Poi posso continuare, va bene? Ma non l'ho detto per fare sfoggio di greco, l'ho detto per una cosa molto semplice, che non volevo andare mai in campagna a Sassari, dove vivevo con mio nonno, da cui morte mi ha molto toccato e per molti anni non ho mai, come si dice in termini moderni, metabolizzata. Ovviamente, conoscendo uno che conosce metà dell'Odissea greca a memoria, si pensa che conosca anche l'ubicazione della camera dove è vissuto col nonno, non in campagna. A un certo punto mio fratello ha detto: abbiamo fatto alcune modifiche, però la struttura della casa non l'abbiamo toccata. E ho detto: perché non vieni finalmente a vedere? Allora ho detto: va bene, ho detto, in fin dei conti è una prova anche di aver superato il dolore. E sono entrato e ho detto: beh, adesso lasciatemi solo perché vado nella seconda camera a destra, voglio restare solo. E dice: perché vuoi andare lì? Dice: perché la camera di nonno, guarda che la camera di nonno era a sinistra. Ed è la verità, la camera di nonno era a sinistra. Il dolore è stato talmente grande, evidentemente, che io ho cancellato perfino l'ubicazione della stanza. Ma non è il modo di risolvere il problema. Quando adesso io per due martedì non ci sarò perché devo andare a un congresso e poi a farmi vedere, eccetera. E, però continuerò sino alla fine, se necessario, anche una seduta in più a finire questo argomento. Vi parlerò alla fine della professoressa Kübler-Ross, che ha scritto della morte e del morire. E come è possibile accettare le cose della nostra vita, quello che noi facciamo ogni giorno, solo affrontando il dolore. Perché se non si passano le cinque fasi che portano alla risoluzione del dolore, cioè il fatto dell'iniziale negazione, il passaggio attraverso la rabbia, la contrattazione, la negoziazione, sino ad arrivare poi all'accettazione, non si riesce mai, si ha quel dolore irrisolto di cui avevo parlato prima e che resta sempre dentro di noi e che è all'origine di tutti i nostri mali, di tutti i nostri mali. Bisogna affrontare il dolore, È l'unica cosa importante che noi possiamo fare nella nostra vita. Perché, come insegna Maestro Buddha, tutto è dolore nella nostra vita. Il dolore di non essere amati, di essere lasciati da chi amiamo, di restare vicino a chi non amiamo. Capito? Il dolore della sofferenza, della perdita, l'ansia di vivere, i sogni realizzati, le atrocità che commettiamo. Tutto questo è dolore. E se non affrontiamo quella parola che si dice in sanscrito, si chiama dukkha, che vuol dire ciò che non può essere sopportato. Invece quella parola è sbagliata, perché il dolore è ciò che deve essere sopportato, perché solo da quello puoi avere una buona sopravvivenza, se no tu vivi come un fantasma. Io ho sempre creduto che bisognasse rifiutare il dolore in passato. Però ho visto che era una via sbagliata, me ne rendo conto. Era la via del razionalismo, ed è la via sbagliata, perché bisogna seguire la via del cuore. E purtroppo il nostro cuore è un cuore di tenebra, un cuore pieno di dolore e di sofferenza. Però è pieno anche di gioia se è il momento che riusciamo a superare la sofferenza. Perciò quella camera che io non ho voluto vedere, mi ha creato una barriera fra me e la separazione, il dolore, la lontananza e la morte. È quello che io non volevo vedere. Non volevo accettare questa cosa. Poi un giorno, e concludo, è capitato a casa di un'amica e stava parlando Papa Ratzinger. Ripeto, non avevo grande simpatia per quest'uomo, perché io conosco il tedesco e conosco le sfumature con cui quest'uomo rigido si esprimeva, ma è sempre anche quello da un pregiudizio. E a un certo punto l'ho sentito in piazza San Pietro, un uomo di quella levatura, diciamo così, senza dubbio un uomo di levatura intellettuale e molto, molto grande, ma un uomo che in quel momento stava parlando ai suoi fedeli, no? E mi ha fatto grande meraviglia, non credevo di aver sentito bene. E diceva: imparate dai buddisti, perché loro, a differenza nostra, accettano le cose come sono. Loro sono educati e hanno addestrati, ha detto, ad accettare le cose come sono. Mi ha molto colpito questa cosa, perché è quello che dice il nostro maestro Buddha: accettare le cose come sono e mutare l'atteggiamento mentale, la prospettiva mentale e l'orizzonte mentale per appunto il confronto degli accadimenti. Solo così, anziché avere l'oscurità profonda che tante volte ci attanaglia, avremo finalmente luce. Fate l'esercizio a casa e poi ne parliamo la prossima volta. Va bene?
Ci sono dei quadrettini, ma non riesco a capire.
I quadrettini sono le gambe. Quando rispondete.
No. Qui c'è ABC.
Sì. Sono le tre tipologie che sono dietro.
Ah, ecco.
Sono tipologie. Si sommano poi i dati e si trovano. Comunque, se avete dei problemi, c'è una persona che conosce perfettamente questo test, perché è Michela, è figlia di Angelo. Voi fate questa cosa e poi io il. Che giorno è? Sono 15, 29. Noi ci vediamo il 29, però, dato che è mancato questo, faremo una lezione in più. Non finiremo
dopo l'incontro solare.
Prima gli orari, datemi gli orari dei prossimi martedì, per favore. 29, dopo il 29 faremo. Il 5 e il 12. Noi in queste tre lezioni concluderemo l'anno che abbiamo fatto. Io poi vi darò anche dell'altro materiale e mi tengo disponibile a fornirvi altro materiale su questo argomento, che ritengo una azione pratica in confronto alle lezioni teoriche che abbiamo sempre fatto. Vedete di aprirvi a questo sistema, perché vi aprirà le porte della comprensione dei vostri figli, dei vostri partner, e molto molto di quegli atteggiamenti sbagliati che abbiamo saranno profondamente mutati. Da prima certo ci sarà una fase di sconcerto, di scombussolamento, ma poi non sarà più così. Va bene? Buonanotte a tutti.